Buonasera a tutti, bentrovati. Era un po' che non facevamo questa lezione per via delle feste. Allora, noi siamo arrivati perché al testo, pagina 475-475, sono le ultime lezioni di Tezzavedi, questa parasha. Sì. Questa di oggi è abbastanza tecnica, però vediamo di imparare qualcosa lo stesso. Allora, 26. Dice così: prenderai, stiamo parlando di sacrifici, prenderai il petto del montone di pace, ovvero Shelamim, di Aaron, e lo farai, sono cose un po' difficili da capire, e lo farai oscillare al cospetto di Hashem, e sarà la tua porzione. In italiano non dà molto. Praticamente, quando prendevano un animale e lo facevano la shechita, il taglio rituale, il petto del montone veniva preso e veniva fatto oscillare, e questo era quello che apparteneva, era la parte era la tua parte, dice qua. Allora, 27. 27, cosa dice? 26, perciò, del montone di pace, Shelamim, menzionato nel verso 22 prima. Andiamo avanti, 27. In futuro, questo era quando Mosè, qua sta parlando ancora Mosè, vi ricordate che abbiamo detto che all'inizio Mosè fungeva da sacerdote, poi è stato unto fratello Aaron. Ok, perciò qua a chi Dio sta parlando? Sta parlando a Mosè. Adesso dice: in futuro però consacrerai il petto dell'offerta che farai oscillare e la coscia, sempre dell'animale, che eleverai facendo oscillare il petto e sollevando e abbassando la coscia del montone di pace. Sembra una cosa molto strana, è difficile da spiegare, ma erano dei riti, delle cerimonie che facevano con gli arti, con i pezzi dell'animale, lo alzavano, lo abbassavano e così via, che però dice: in futuro spetteranno ad Aaron e ai suoi figli. Perché adesso Mosè funge lui da sommo sacerdote. In un futuro questo pezzo qua non lo prenderà Mosè, ma sarà dei sacerdoti, perciò di Aaron e dei suoi figli. Vediamo il 27. Consacrerai, questo precetto si riferisce appunto al futuro, il petto e la coscia sarebbero stati mangiati da Aaron e i suoi figli e non bruciati come in questo versetto. Oggi li bruciavano, un domani Aaron e Mosè. Perché ricordiamoci che certe parti dell'animale venivano consumate dal Cohen, venivano mangiate dal Cohen, certe parti venivano mangiate anche da chi portava, chi donava il sacrificio, la persona, e certe parti venivano totalmente bruciate. Dipende appunto da che tipo di offerta stiamo parlando. Ok, dell'offerta che eleverai, sempre di seguito, è il nome con cui di norma vengono definite le offerte date ai sacrifici, perché ogni sacrificio ha il suo nome, ha la sua funzione. La struttura del versetto è complessa ed è di difficile comprensione, anche il testo lo dice. Ok, perciò per questo si è scelto di modificarla in base al commento e alla parafrasi di Daat Mikra, che è un commentatore. Il significato è quindi il seguente: adesso ci dà la frase scorrevole. Consacrerai il petto che è stato fatto ondeggiare e la coscia che è stata elevata contemporaneamente, mentre Uno faceva ondeggiare il petto, l'altro lo alzava e lo abbassava. Perciò prendevano il petto e la coscia e facevano un certo movimento in contemporanea. Perciò erano più di una persona che lo faceva. Ok, 28. Adesso uno chiede, ma dove sta il senso di queste cose qua? Cioè, cosa vuol dire? Nella Torah molte volte vengono scritte delle cose che così è, che sono cose che Dio ha decretato, che Dio ha chiesto, non per forza capiamo la motivazione, un senso sicuramente Dio ce l'ha, ma non sempre Dio ha rivelato tutto, i significati nascosti o quant'altro al popolo di Israele. Perciò molte volte ci troviamo a leggere o all'epoca a fare, come qua, alzare il petto, alzare la coscia, eccetera. Delle cose un po' che noi, la nostra mente non capisce, però quella era la volontà di Hashem. Anzi, più un comandamento ha poco senso a noi e comunque la facciamo, e più ha valore, perché vuol dire non lo faccio perché lo capisco, non lo faccio perché è logico, perché lo faccio perché anche se è una cosa strana, lo faccio perché Dio è contento. Allora, il mio lavoro è di servire Dio e renderlo contento. 28. Sarà un decreto eterno che ciò verrà offerto dai figli di Israele ad Aronne e ai suoi figli. Sarà per sempre un'offerta dai figli di Israele, dai loro sacrifici di pace, cioè Shelamim, che viene la parola Shalom, e è la loro offerta per Hashem. Perciò questo sacrificio di Shelamim veniva consumato, veniva donato a Aronne e lo mangiavano lui e i suoi e i figli. 28, vediamo il commento 28, Aaron e ai suoi figli. Questo versetto stabilisce l'impiego futuro del petto e della coscia degli Shelamim, di questi sacrifici di pace, che sarebbe stato diverso da quello dei 7 giorni di inaugurazione. Allora, quando il santuario è stato inaugurato, il primo giorno, il secondo giorno, allora facevano ogni giorno dei sacrifici per inaugurare il santuario. Allora, qua dice così, dice Aaron, questo versetto stabilisce l'impiego futuro del petto e della coscia dei sacrifici Shelamim, che sarebbe stato diverso dai 7 giorni di inaugurazione. Cioè, durante quella settimana, i 7 giorni, il petto spettava a Mosè e la coscia veniva bruciata sull'altare. Mosè in quanto sacerdote, ok? In futuro, invece, come insegna il versetto, entrambi i pezzi sarebbero stati donati ai sacerdoti. Ma se non veniva bruciata una parte e l'altra dal sacerdote, tutti e due venivano donati. Adesso, di seguito, dai loro sacrifici di pace, Shelamim, così come hanno innalzato ed elevato la coscia e il petto, di questo sacrificio inaugurale, anche in futuro dovranno farlo con ogni sacrificio di Shelamim che offrivano. Perciò non era soltanto nei 7 giorni, ogni volta che veniva donato un sacrificio Shelamim di pace, questa era la prassi. Il petto e la coscia non venivano bruciati, ma entrambi venivano consumati dai sacerdoti. Pagina accanto, l'ultimo pezzo del commento. Questo sarà per voi un decreto eterno, come legge valida per sempre e come offerta che spetterà loro in eterno per i sacerdoti. Essendo l'offerta stata innalzata e consacrata, solo Aaron e i suoi figli potranno mangiarla e non l'ebreo semplice, non chi lo portava, soltanto i Kohanim. Ok. 29. Gli indumenti sacri di Aaron apparterranno a chi dei suoi figli li succederà. Perciò Aaron, i suoi vestiti, una volta che Aaron non c'è più, cosa ne sarà dei suoi vestiti? Parliamo dei vestiti sacri, quelli che metteva nel santuario e così via. Allora, gli indumenti sacri di Aaron apparterranno a chi dei suoi figli gli succederà, perché ne venga elevato e sia investito con essi. Perciò, quando Aaron manca, i suoi vestiti vengono dati a quello che su lo succederà. 29, vediamo cosa dice il commento. Apparterranno a chi dei suoi figli gli succederà come sommo sacerdote, stiamo dicendo, ok? Ciò valeva in particolare per l'epoca del secondo tempio. Sentite che interessante qua. Dice così: in cui nel secondo tempio non vi era l'olio per l'unzione, l'olio che si usava per ungere i sacerdoti o il re, eccetera, nel secondo tempio non c'era. Perciò i sommi sacerdoti che assumevano il loro ruolo indossando le speciali vesti, non avevano l'unzione come si usava a fare, ma mettevano, diciamo, il loro diventare Cohen, come succedeva tramite che mettevano questi vestiti santi. E qua dice: ciò non significa che gli indumenti di Aaron sarebbero stati ereditati dai suoi successori, in quanto ogni Kohen Gadol ne riceveva di totalmente nuovi confezionati. Chiunque era sommo sacerdote aveva i suoi vestiti nuovi confezionati, però scrupolosamente in base a quelli di Aaron. Erano repliche, erano basate su quello. Si noti che solo in questo contesto, quando l'espressione i suoi figli indica i suoi successori di Aaron nel ruolo di sommo sacerdote e non i sacerdoti comuni. Perciò qua si parla soltanto, in questo caso, dei sommi sacerdoti. Inoltre, perciò abbiamo visto come diventavano i Coen nuovi, come ricevevano la nomina di essere sommo sacerdoti, mettendo il vestito santo, perché non c'era più l'olio dell'unzione nel secondo tempio, perciò il momento che metteva il vestito, quello era il momento in cui lui veniva consacrato. Inoltre, secondo sforno, il versetto insegna che le offerte dei giorni di inaugurazione, che segnavano anche l'investitura di Aaron, non sarebbero state valide in futuro. Le offerte dei giorni di inaugurazione in futuro non sarebbero state valide. Ok? L'ultimo pezzetto di questo commento: sia investito con essi tramite appunto i vestiti. Indosserà, cosa vuol dire? Il ruolo di Kohen Gadol. Il sommo sacerdote diventava ufficialmente sommo sacerdote quando gli mettevano i vestiti. Interessante notare, qua sto pensando adesso alta voce. Tutti questi vestiti particolari, tutti questi addobbi, questi indumenti, che significato hanno? Perché uno può dire, ma nel santuario ci sono tanto divinità. Nel santuario, che c'è una forte presenza di Hashem, che bisogno hai di oggetti di tutti questi utensili, c'è soltanto Dio. E lì dovrebbe esserci soltanto, anzi, il santuario, che abbiamo studiato a lungo, tutte le sue misure, tutti i tipi diversi di materiali, questo vestito, quell'altro vestito. Secondo una logica, il santuario doveva essere, ok, un perimetro, ma dentro vuoto. Perché? Perché là c'è Dio. Vuol dire, tu vai lì, non vai a vedere la bellezza della menorah e del tavolo, dei pani. Tu vai lì per vedere Dio, per percepire Dio. Invece proprio lì, nel santuario, è pieno di oggetti, che ogni oggetto è fatto al millimetro, al suo senso. Perché? Perché tutto ciò? Perché Dio vuole dimostrare che l'ebraismo non è formule magiche o cose trascendentali, ma senza un qualcosa di tangibile. L'ebraismo sono fatti. Vuol dire, per esempio, se noi prendiamo altri fedi, in certe fedi c'è molto l'idea così dice, andare in meditazione. Bellissimo, anche nell'ebraismo c'è meditazione. Però meditazione e basta, non hai fatto niente. Se tu mediti nella preghiera di Dio, ma non dici le parole, hai meditato, ma non hai fatto la mitzvah di pregare. O se non metti i tefillin, o se non accendi le candele, però pensi alla bellezza di Shabbat, sì, hai fatto dei bei pensieri, ma non hai fatto. Ebraismo è fare. Certamente dietro a ogni azione c'è tutto un mare di motivazioni e spiegazioni, ma al lato pratico, alla fine della giornata, se non hai fatto qualcosa di materiale, non hai fatto niente. Perciò nel santuario tutti questi oggetti e questi vestiti e questo e questa, tutte quelle cose che molte volte diciamo, ma veramente Dio vuole questo? Sì, perché anche se tu non lo capisci, ma lui vuole che tu abbia a che fare, noi non siamo, quando verrà Mashiach sarà diverso, Dio sarà rivelato. E allora le cose saranno diverse. Ma oggi noi siamo umani, siamo fisici e viviamo in un mondo naturale. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti, abbiamo bisogno di queste azioni di cultura, queste cerimonie. Perché? Perché noi siamo umani. Noi non riusciamo a capire soltanto divinità. Andare in una stanza vuota e pensare a Dio. Ma non riusciamo, cioè, non trova il tempo che c'è, cioè, alla fine è fuffa. Dio non vuole questo. Dio vuole che noi, mitchaberim, che abbiamo una connessione con qualcosa di vero, di tangibile, di toccabile, che tu puoi vedere, e puoi avere anche un'emozione di questa. Così era un pensiero ad alta voce. Passo numero 30. Perché Dio non ha bisogno di questo. Dio non ha bisogno. Lo fa per noi. Perché noi abbiamo bisogno. Per 7 giorni, il sacerdote, parlando del vestito del sacerdote, per 7 giorni li indosserà il sacerdote fra i suoi figli che presterà culto al suo posto. Perciò stiamo parlando del sacerdote che prenderà il posto di Aaron e così via. Perciò 7 giorni indosserà i vestiti del sacerdote e che entrerà nella tenda della adunanza per presentare culto nel santuario. 30, vediamo cosa ci dice. Per 7 giorni il nuovo Kohen Gadol, il nuovo sommo sacerdote in carica, doveva indossare gli 8 indumenti per 7 giorni consecutivi. Allora, il vestito del Kohen era fatto di 8 indumenti. Questi 8 indumenti lui doveva mettere tutti quanti, 8, per tutti i 7 giorni dell'inaugurazione. A prescindere dal fatto che eseguisse o meno il culto sacerdotale, anche se lui non doveva fare nessun culto quel giorno, ma i primi 7 giorni della sua investitura doveva essere di presente vestito con gli 8 vestiti per 7 giorni, che faccia o che non faccia culto quel giorno. In quei giorni lui non poteva uscire dal recinto. Ogni giorno per 7 giorni il Kohen Gadol doveva impegnarsi di tutti, doveva impregnarsi di tutti i sacrifici, simboli e profondità spirituali dei rituali di inaugurazione. In questo contesto, il versetto insegna che il sommo sacerdote è colui che entra nel santo dei santi il giorno di Kippur. Cosa permessa a lui, solo a lui e a nessun altro. Perciò, chi era il sommo sacerdote? Era quello che il giorno di Kippur solo lui poteva entrare in quella parte del tempio, nessuno al di fuori di lui. Quando dice a Cohen il sacerdote, ossia il Cohen Gadol, il sommo sacerdote che gli succederà. Quando dice la frase fra i suoi figli, al suo posto, cosa intende? Se ne deduce che il sommo sacerdote avrà un figlio adatto al ruolo, lo si nominerà suo successore. Perciò tra i vari, uno sarà il sommo sacerdote. Ok, andiamo al 31. Prenderai il montone di pace, Shelamim, quello che parlavamo prima, Shelamim che viene la parola Shalom. Prenderai il montone di pace e ne cucinerai la carne in luogo santo. Abbiamo detto che lo mangiavano, perciò andava cucinato, giusto? 31, vediamo il 31. Ne cucinerai la carne. Ma non per forza le parti dell'animale non commestibili o le ossa, non che, cioè perché certi sacrifici veniva bruciato interamente l'animale, anche le ossa, la pelle e tutto quanto. Qua dice quando viene cucinata la carne, dice non, le parti non commestibili o le ossa non venivano cucinate. Il verbo bishel, ovvero cucinare, indica il processo che rende un alimento atto alla consumazione. Bishel vuol dire cucinare, vuol dire prendi un pezzo di carne che crudo non puoi mangiare e lo rendi mangiabile. Ma cosa vuol dire? Quali sono le, come si fa a cucinare? Allora comprende quindi la cottura in acqua. Acqua, vapore, quello che è, la frittura, friggere, la cottura ai ferri, alla brace e così via. Quando dice cucinerai la carne, questo è il modo di cucinare, bollire, friggere, ai ferri e così via. Vi ricordate, abbiamo studiato che c'era un sacrificio che quando veniva mangiato, quando veniva mangiato, i sacrifici normalmente ognuno se lo cucinava a piacere suo, alla libanese, alla marocchina o quello che era, ognuno mangiava come lo voleva lui. Ma invece quando arrivava il Corban Pesach, il sacrificio pasquale, lì, se vi ricordate, la Torah dice non deve essere cotto, non deve essere fritto, non deve essere in pentola, bensì soltanto arrostito sul fuoco vivo direttamente. Ma lì non era la parte che veniva sacrificata, era la parte che veniva mangiata. Era l'unico sacrificio tra tutti che la Torah indicava come la persona doveva cucinare per mangiarsela. Invece negli altri posti ognuno la cucinava a suo piacimento, bollito, fritto, arrosto o quant'altro. Adesso, in luogo santo, cosa vuol dire che doveva essere cucinato in luogo santo? Perciò non poteva portarselo a casa a mangiare, doveva essere cucinato lì, nel santuario, entro il cortile della tenda di adunanza, deve essere proprio all'interno. 32. Aaron e i suoi figli consumeranno la carne del montone e il pane della cesta all'ingresso della tenda dell'adunanza. Veniva cucinato e ovviamente consumato in luogo santo. Vediamo il 32 cosa ci dice. Il pane della cesta, i pani rimasti nella cesta dopo che una parte sarà stata bruciata sull'altare. Il pane, una parte veniva bruciato anche lì come simbolo di sacrificio e l'altra parte veniva mangiata. 33. Consumeranno i sacrifici con cui saranno state espiate le loro mancanze. Perciò questo sacrificio che veniva a espiare un peccato veniva mangiato, investendosi e consacrandosi. L'ho letto, ho sbagliato. Allora, consumeranno i sacrifici con cui saranno state espiate le loro mancanze, investendosi e consacrandosi. Un estraneo non ne mangerà, essendo essi sacri. Vesar lo yochalbo. Vediamo 33. Con cui saranno state espiate le loro mancanze. Il termine mancanze in realtà indica lo stato di non Kohen. I Kohanim dovevano cioè osservare questo rituale per passare dallo stato di estranei. Cosa vuol dire estraneo? Uno che non è Kohen, no? Per passare da stato di estraneo, cioè di non Kohanim, a quello di sacerdoti. Perciò solo il Cohen poteva mangiare questa carne e chi non era Cohen non poteva mangiarlo. Un estraneo, perciò un non Cohen, non poteva, ma neanche un levita, per esempio. Essendo essi sacri, la Torah spiega il motivo per cui, benché un estraneo in generale possa mangiare un sacrificio di Shelamim, non può consumare questo sacrificio in particolare. I sacrifici dei Shelamim comuni hanno un livello inferiore di santità, ma i sacrifici delle, perché qua stiamo parlando di inaugurazione, attenzione. Qua stiamo parlando dei primi 7 giorni dell'inaugurazione del sacerdote e non dei Shelamim durante l'anno. Perché durante l'anno i Shelamim venivano mangiati dalle persone. Qua parliamo dei Kohanim. Perciò dice. I sacrifici di Shelamim in comune hanno un livello inferiore di santità, ma i sacrifici di inaugurazione sono diversi, sono sacri e quindi all'estraneo non è consentito mangiarli perché lui non è un sacerdote. Da ciò si deduce che se un estraneo mangia il più sacro dei sacrifici, viola un precetto negativo. Quale che un estraneo, un non coen, non può mangiare carne santa. 35. Farai così ad Aaron e ai suoi figli, secondo tutto ciò che ti ho comandato. Li investirai per 7 giorni. Per 7 giorni il rituale di cui sopra doveva essere ripetuto per 7 giorni consecutivi. Il vestire e i sacrifici, tutto questo per 7 giorni. 36. Offrirai un giovenco al giorno come sacrificio di espiazione, perciò chatat, non più shelamim, ma chatat, che viene la parola chet, peccato. Allora, offrirai un giovenco al giorno. come sacrificio di espiazione. Poi dice: cospargerai del sangue sull'altare, perciò il sangue dell'animale che veniva sgozzato e tutto sangue usciva. Si prendeva questo sangue e lo si metteva, lo si scorpergeva, cospargeva sull'altare, facendone espiazione, facendone espiare le mancanze. E poi dice: e lo ungirai per consacrarlo. Vediamo di capire il 36 cosa ci dice. Facendone espiare le mancanze, ossia lo purificherai. Lo purificherai dalle impurità che lo hanno intaccato a causa dei peccati delle persone. Sta parlando dell'altare. Ok? Purificherai dalle impurità che lo hanno intaccato a causa dei peccati delle persone che lo hanno costruito e dei materiali impiegati, che all'origine possono essere stati, ad esempio, oggetti di furto. Inoltre, i peccati dei figli di Israele rendono impuro l'altare che si trova fra loro. Perciò, quando uno portava un peccato di espiazione, allora qua dice che il peccato intaccava l'altare, perché veniva bruciato sull'altare. Allora, poi cospargendo di sangue, era come se lo si rendeva puro dai peccati che l'altare aveva assorbito degli ebrei. Per questo motivo, prima di iniziare a farne uso, l'altare deve essere purificato. Si noti che il termine espiazione, kaper, non indica necessariamente l'annullamento di un peccato, bensì la rimozione dell'impurità o di qualunque altra inattitudine che veniva fatta. Inoltre, finché non viene consacrato, l'altare resta profano, in quanto fabbricato con materiali non sacri, con materiali normali, perciò doveva essere comunque purificato. Non è quindi impuro, ma neppure sacro come dovrebbe. Perciò viene costruito non con materiali impuri, ma va consacrato, va purificato. Facendone espiare, cosa vuol dire? Lo ungerai per consacrarlo. Il sangue espiava la mancanza di sacralità dell'altare e l'olio lo consacrava. Perciò sull'altare abbiamo detto che veniva spruzzato, veniva messo sangue del sacrificio e olio dell'untura. Allora dice così: quando dice ungerai e consacrerai, il sangue espiava la mancanza di sacralità dell'altare. Il sangue lo toglieva. Espiava la mancanza di il sangue portava sacralità. La mancanza di sacralità veniva espiata tramite il sangue. Invece l'olio lo consacrava. Perciò tutti e due venivano fatti prima sangue e poi l'olio. Ok, io direi fermiamoci qua. A voi. Dottor Messina, vuole dire qualcosa?
Ma a me ha interessato molto il gesto della tenufa,
Dell'ondeggiare.
avanti, indietro, sopra, sotto, e mi piace l'az che fa Rashi, ventile, cioè dare aria, dare ruach. Quindi la tenufa è un qualche gesto che crea un ruach positivo nell'oggetto che viene movimentato. E nello stesso tempo scaccia le ruchot cattive, insomma, no? E fa Tra l'altro, me lo sono segnato qui perché ho guardato un po' i vocabolari etimologici, eccetera. Nafa, scritto col hei finale o anche col het, nafahti, beafeg, è alitare, soffiare, quindi crea una sacralità di soffio divino dell'oggetto che si movimenta, ed è estremamente interessante questo movimento di ventilè, come dicevo, che un vento non è un vento di aria fresca, è un
Sì.
vento di Ruach, insomma, che è uno dei livelli dell'anima, insomma, ecco. È molto. Quindi in pratica la tenufa è un processo, se tutto questo è vero, di spiritualizzazione dell'oggetto che si tiene in mano, gli si dà uno spirito, sia
Bello.
esso il pane, sia esso la carne, eccetera, insomma. E sarebbe bello, secondo me, adesso mi veniva questa idea, quando si dice Amozi le cammino ores fare la tenuffa. Mi sembrerebbe bello dargli questo spirito, no? Di movimentare.
Ma lo alziamo in realtà il pane.
Sì, lo alziamo, però fare proprio i quattro movimenti nella direzione dello spazio. Mi piacerebbe questa idea di dare un po' di ruach, insomma.
Interessante.
Come cosa, insomma.
Ok, grazie, dottor Messina. David?
Sì, un po' tutta questa parasha è basata appunto sulla su sacralizzare questo periodo di, come si può dire, di inaugurazione del nuovo Kohen Gadol, anche lo stesso mettere sangue e poi l'olio, cioè il sangue che purifica e l'olio che santifica, no? Allora, è tutto un modo per santificare di più, perché appunto era un momento di grande kedushah. Proprio perché che l'Israele non può mangiare di questi sacrifici. Quindi.
Zach, grazie. Ogni bene, buona serata.
Grazie, la coltura scoia.
Colto, colto, colto.
Grazie.
Buonasera, buonasera, buonasera.